Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone curiose, quelle che si interessano un po' a tutto e che sperimentano il più possibile, dalla cucina coreana ai telai del Chiapas, dal black metal norvegese ai corsi di Kirundi. Quelle che non si fanno scrupoli a entrare nelle conversazioni altrui per fare domande e capire quello di cui si sta parlando, quelle che non sopportano di restare col dubbio o peggio con l'ignoranza, quelle che approfondiscono solo poche tra le centinaia di discipline per cui provano interesse, ma solo per mancanza di tempo. Questo mercoledì 11 marzo è tutto per voi e già da quest'ora è una miniera di fattoni, fatti e fatterelli a cui appassionarsi con tutte le energie a disposizione.
Fatti e fatterelli.
Fattoni, fatti. Allora, cominciamo malissimo. Io sono una persona, tu lo sai, che è... sono un abitudinario terribile. Siamo in uno studio diverso dal nostro solito.
Lo so, ma adesso ci vengono a salvare.
Mi sento strana.
Vabbè, ma è un mercoledì, siamo in mezzo alla settimana, possiamo fare delle variazioni.
Sì, ma vedi, è disposto in maniera diversa, cioè è speculare rispetto all'altro.
Sì, non riusciamo a guardarci
benissimo.
Siamo
in un mondo opposto, è strano.
Abbiamo meno spazio.
È molto strano, Claudio, questa mattina è molto strana. Ma chissà, Magari così ribaltare la prospettiva può essere d'aiuto.
Ma secondo me ribaltare la prospettiva è sempre d'aiuto, no?
Vediamo se sopravviviamo a quest'ora.
Vediamo,
sono
vediamo.
Sono già agitata.
Vabbè, allora, guarda, cominciamo così. Che dici?
Ah, sì.
Ah, sì.
There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his his boy whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there.
Dagli anni 90, se non sbaglio, era tantissimo tempo.
Adesso parlo dici... solo così.
Bravo, Mugugna. Mugugna, perché le parole sono importanti e partirei proprio da qui. Mi pare che la settimana scorsa avessimo letto una intervista con Rebecca Solnit a proposito del suo ultimo romanzo. Oggi su, cioè in realtà perché è un romanzo è un saggio, oggi su Domani c'è un estratto di questo suo ultimo libro, suo ultimo lavoro, La madre di tutte le domande, riflessioni sul femminismo e il potere. E sono delle riflessioni interessanti. Scrive Rebecca Solnit: non poter raccontare la tua storia è una cosa letale spiritualmente e a volte anche letteralmente. Se nessuno ti ascolta quando dici che il tuo ex marito sta cercando di ucciderti, se nessuno ti crede quando dici che soffri, se nessuno sente quando chiedi aiuto, se non osi chiedere aiuto, se sei stata educata a non disturbare la gente chiedendo aiuto, se vieni considerata fuori luogo quando prendi la parola in una riunione, se non vieni ammessa in un'istituzione di potere, se sei soggetta a critiche irrilevanti, il cui sottotesto è che le donne non dovrebbero esserci o farsi sentire. Le storie ti salvano la vita e le storie sono la tua vita. Noi siamo le nostre storie, storie che possono essere sia la prigione sia l'utensile per forzare la porta di quella prigione. Creiamo storie per salvarci o per intrappolare noi o altri. Storie che ci sollevano o che ci sbattono contro il muro di pietra dei nostri limiti e paure. La liberazione è sempre in parte un processo di narrazione. Rivelare storie, spezzare silenzi, creare storie nuove. Una persona libera racconta la propria storia. Una persona apprezzata vive in una società dove la sua storia ha un posto. La violenza contro le donne spesso è rivolta alle nostre voci e alle nostre storie. È un rifiuto delle nostre voci e di ciò che una voce significa. Il diritto all'autodeterminazione, alla partecipazione, al consenso o al dissenso, a vivere e interagire, a interpretare e narrare. Un marito picchia la moglie per farla tacere. Sono vari punti. Gli attivisti antiaborto cercano anch'essi di tacitare l'autodeterminazione delle donne. Chi uccide riduce la vittima al silenzio per sempre. Avere una voce è cruciale e non è tutto quando si parla di diritti umani, ma è centrale e quindi si può considerare la storia dei diritti e della mancanza di diritti delle donne come una storia di silenzio imposto e di silenzio infranto. Discorso, parola, voce, a volte cambiano le cose quando determinano inclusione, riconoscimento, la riumanizzazione che annulla la deumanizzazione. A volte sono solo condizioni necessarie al cambiamento di regole, leggi, regimi per favorire giustizia e libertà. A volte avere la possibilità di parlare, di farsi sentire, di essere creduti è parte cruciale dell'appartenenza a una famiglia, a una comunità, a una società. A volte le nostre voci mandano in frantumi queste cose, a volte queste cose sono prigioni. E allora, quando le parole infrangono l'indicibilità, ciò che in una società era tollerato, a volte diventa intollerabile. Chi non lo subisce a volte non vede o non sente l'impatto della segregazione o della brutalità poliziesca o della violenza domestica. Le storie fanno capire il problema e lo rendono impossibile da evitare. Per voce non intendo solo la voce in sé, letteralmente, ma la possibilità di prendere la parola, di partecipare, di percepirsi ed essere percepiti come persone libere dotate di diritti. Questo comprende il diritto di non parlare come i prigionieri politici o di non dover dare retta a estranei che ti avvicinano, come fanno certi uomini con le ragazze, pretendendo attenzioni e lusinghe e punendone la mancanza. Sappiamo chi in generale è stato ascoltato sugli argomenti ufficiali, chi ha avuto incarichi pubblici, ha fatto l'università, ha comandato eserciti, ha ricoperto il ruolo di giudice e giurato, ha scritto libri, ha gestito imperi nel corso degli ultimi secoli. Ma la domanda è questa: chi non è stato ascoltato? Lei è Rebecca Solnit e il suo ultimo libro è La madre di tutte le domande. Oggi ne trovate un estratto su Domani.
È la madre di tutte le domande. E anche Je veux, lei è Zaz.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Allora, oggi stavo sfogliando il Corriere della Sera e mi ha colpito questa intervista che Giovanni Viafora ha fatto a un artista che mi piace molto, Emilio Isgro, anche perché il titolo...
Di cui abbiamo un'opera qua.
Esatto, abbiamo un'opera, ma soprattutto l'altro giorno c'era la copertina di Internazionale che riportava alcuni file, gli Epstein Files, in cui molte parole, molti nomi sono stati cancellati.
Così come Isgro,
esatto.
Esatto,
il titolo della sua di questa intervista è "Oggi scambiano le mie opere per i file censurati di Epstein". Ed è un articolo, vabbè, un'intervista abbastanza divertente, è più di costume che altro, in cui lui racconta la sua vita, racconta anche delle sue mogli, degli incontri con intellettuali, musicisti. Ve ne leggo alcuni brani. Emilio Isgro ha 88 anni, cancella il mondo seduto a un tavolo bianco in una casa studio milanese piena di quadri, libri e carte geografiche. "Sto cancellando la Groenlandia", dice indicando uno dei suoi mappamondi mentre la moglie Scilla gli ronza attorno. Non lo dica Trump, questi globi rappresentano proprio il mondo che vediamo oggi, un mondo dove la guerra è diventata un'abitudine. Quando uno come lui dice "non hai le carte", capisci cosa manca? La pietà, la carità umana, la cura per i più deboli. Pausa. Ma senta, a suo avviso è ancora in senno? Bella domanda. Nel 1974 lei cancellò Mao facendolo sparire nel suo vestito rosso. Oggi con Trump come si regolerebbe? Prenderei un suo particolare, lo ingrandirei e accanto gliene metterei uno di Putin fino a farli apparire identici, perché identici sono. Anzi, Putin è più intelligente e più cinico, quindi più pericoloso. La prima cancellatura nasce in redazione al Gazzettino nel 1964, si ricorda quel giorno. Ero al giornale, allora i quotidiani come il Gazzettino e il resto del Carlino avevano la funzione che aveva il Corriere, la terza pagina, la grande cultura. Io presi un articolo e lo cancellai col pennarello, poi lo misi nel cassetto. Semplice. Infatti capii subito che la gente non mi avrebbe creduto, ma dietro c'era già tutto. Cancellando si crea un ostacolo tra l'occhio e la parola. Tu vedi una parola e pensi di averla capita. In realtà non la vedi più. Se la cancelli, allora la guardi davvero. Anche il deserto dei Tartari di Buzzati nacque in redazione. E aggiunge Isgro, Buzzati era un uomo molto intelligente, un aristocratico nei modi, veniva alle mie mostre, mi regalò il suo poema a fumetti, con una dedica bellissima, a Emilio Isgro, affinché mi cancelli, ce l'ho ancora. Scilla si affretta con il libro in mano, lo apre, ecco la calligrafia di Buzzati, è un tuffo al cuore. Il suo modello però era Montale. L'avevo conosciuto qui a Milano, apprezzava la mia poesia. Poi andai a Venezia, al Gazzettino, e quando lui veniva alla Fondazione Cini mi telefonava in redazione. Isgro, facciamo una passeggiata? Aveva paura dei ponti, di scivolare, così si aggrappava al mio braccio. Che immagine! Sì, ma tra noi poi ci fu il gelo. Perché? In quegli anni andavo in giro dicendo che la parola era morta. Lui ci restò male, mi tolse quasi il saluto e mi evitava. Poi, col tempo, abbiamo ripreso il rapporto. E racconta del suo primo matrimonio, che finì dopo 7 anni perché si sposò troppo giovane, e poi si sposò appunto con Scilla. E dice, ma Scilla la trattò, parlando della ex moglie, Scilla la trattò sempre da sorella, divennero amicissime. Scilla è lì a due passi, si avvicina. E dice, se una persona trova interessante Emilio e io trovo interessante Emilio, evidentemente abbiamo cose in comune. E mi sembra una cosa molto intelligente da dire. E poi ci sono altri brani molto divertenti, racconta di come, vabbè, si sono conosciuti, di come si sono conquistati, anche questa è una cosa molto divertente. E poi dice, non ho mai lottato per essere il primo, ma non ho mai lottato neppure per essere il secondo. Con l'arte è diventato ricco, gli chiedono. Ce l'ho messa tutta per restare povero. Non ci sono riuscito completamente. Una follia l'ha mai fatta, una ragusta da PEC, racconta. E poi, la morte è una cancellatura? Anche se fosse, non sarebbe grave. Semmai è una cesura, non una censura. La cancellatura è fatta per rinascere, non per distruggere. E questa è un'intervista di Giovanni Viafora a Emilio Isgro, l'artista delle cancellature.
Che salutiamo con grande affetto e riconoscenza, grande.
Oggi sul Corriere della Sera.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you met your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch, and I'll be better, Doc, as soon as I am able." And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. And he left it, no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy.
Yahoo!
No. No, mi fa ridere che mentre ascoltavamo Rocky e Raccoon in questa televisione che non riusciamo a sintonizzare su un canale o news, ma ci sono delle serie televisive, è apparso un raccoon,
un procione, un orsetto, sono gli orsetti lavatori.
Sì, sono loro. È apparso un raccoon. Vabbè, insomma, vedi, in questo studio strano succedono cose.
Vedi, c'è anche un orsetto lavatore. Cosa vuoi di più stamattina?
No, ma infatti sono a posto così, in questo mondo parallelo in cui siamo precipitati.
Sai cosa rispondeva Groucho Harpo Marx? O Groucho, non mi ricordo mai. C'è uno, Harpo era quello che non fa,
quello parlare, che non parla.
Diceva sempre: è un uovo molto sodo.
Sì?
Sì, c'è un film dove lui dice praticamente soltanto questa frase. Ogni frase lui dice: è un uovo molto sodo.
Molto bene.
È quello che possiamo chiedere stamattina.
Anche, sì, in effetti, perché no? Allora, l'ultima segnalazione prima di dare la linea al giornale radio ci viene da Repubblica. Filippo Ceccarelli ci parla di Ernesto Rossi, il cavaliere errante della libertà. Non fa male, anzi serve oggi più che mai ripassare quello che ha significato l'antifascismo in termini di fede, coerenza e sacrifici. E quale lezione hanno lasciato uomini come Ernesto Rossi? Esto, per gli amici, una specie di cavaliere errante della libertà che dietro al temperamento incandescente, la serietà, l'irrequietezza, la capacità di immaginare il futuro, vedi il manifesto di Ventotene, anche dal carcere e poi dal confino si congedava talvolta nelle sue lettere facendo seguire alla firma un ricciolo da cui prendeva vita un pupazzetto o forse era un burattino. Sembra oggi incredibile, ma Regina Celi con i suoi compagni di cella Riccardo Bauer e Vittorio Foaro traduceva da varie lingue ponderosi testi di economia, ingaggiando pure interminabili tenzoni sull'idealismo crociano, che poi, homo ludens, abitato da uno spiritello fanciullesco, si divertiva a parodiare in scanzonate vignette e versi. Ha fatto bene la Terza a ripubblicare, uscì per la prima volta con Einaudi nel 77, Una storia italiana, vita di Ernesto Rossi, di Giuseppe Fiori. Primo perché si tratta di un magnifico esempio di biografia storica scritta da un grande giornalista e quindi aderente ai fatti, documentata e non pallosa, ma anche perché è piena di umanità, a cominciare dal racconto della disgraziatissima famiglia di Rossi, la madre presa a revolverata dal padre, due sorelle suicide. Secondo perché in un tempo di semplificazioni tribali tipo TikTok, esemplari da questo punto di vista le frasette di Meloni su Ventotene, è giusto riscoprire tante cose che ormai si danno per scontate e in realtà abbandonate, la principale delle quali è il nesso palpitante e dimenticatissimo tra la politica, l'etica e la cultura. Quindi l'importanza non solo degli ideali e delle idee, ma anche della parola, della lettura, dello studio a tavolino, della stampa, specie se clandestina, della stessa scrittura, per cui è commovente ricordare che in certe galere fasciste ai prigionieri politici era negata anche la penna e si arrangiavano con i fiammiferi carbonizzati. Di tutto ciò Ernesto Rossi, economista e giornalista, un mangiapreti ben diffidente rispetto ai comunisti, personaggio dalla vulcanica e contraddittoria personalità, per sua intima natura avventuroso, sempre in fuga, fino a buttarsi giù dai treni o a simulare temerari scambi di persona, insomma un esempio tanto luminoso di ribelle democratico quanto originale e minoritario appare il suo percorso politico, che copre quasi tutto il Novecento. Precoce e deciso interventista, fascista redento dagli insegnamenti di Gaetano Salvemini, è divenuto liberale non lontano da Gobetti. Poi spigoloso giacobino alla guida di Imprese Beffarde con il gruppo Non Mollare, quindi la Fondazione di Giustizia e Libertà con i fratelli Rosselli e altri pazzi melanconici, per poi seguitare tra il carcere, il confino e la sospirata libertà la frequentazione con tanti del Partito d'Azione, fino all'approdo visionario al federalismo europeo attraverso la stretta, a volte anche tempestosa collaborazione con Altiero Spinelli, prima di fondare e infine a chiamarsi fuori sdegnato dal Partito Radicale delle origini. Un raro e rispettabile esemplare di anti-italiano, insieme saggio e litigioso, sempre più litigioso purtroppo alla fine, uno di quelli di cui ad averlo visto in azione si sentirebbe davvero la mancanza.
Ad averlo visto in azione.
E purtroppo no, non ci siamo arrivati. La segnalazione viene dalla Repubblica, il libro che appunto viene riedito dalla Terza è Una storia italiana, vita di Ernesto Rossi, scritto da Giuseppe Fiori.
È il gruppo dei ventotetiani, eh? Non c'è tempo per questa canzone, ma l'inizio è clamoroso.
Sì, sei un po' aggressivo stavolta.
Ma no, ci voleva dopo il procione.
Sì, è vero.
No, anche perché adesso arrivano quelli aggressivi veri, eh.
Ma no, dai. Ma
sentirai nella rassegna stampa cosa
sì?
Ce n'è. Ti spiezzo le ossa, ha detto.
Sì, è vero, ha usato questa espressione.
Non vedo la tua musta, mi ricordo quella festa.
Il mio rapporto con mio fratello io gliela cantavo spesso.
Ah, ecco, la vedi?
Venivamo spesso alle mani.
Dovevi essere una piccola teppista per essere oggi questa donna così tutta appunto moderata, precisa, organizzata.
Diciamo che ci menevamo parecchio. Vabbè, sono le 6:29, invece passiamo cordialmente la linea a Martina Stefanoni e a Marcaniello per la prima edizione del giornale Radio. Noi torniamo con il meteo tra poco.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Oggi si sono avverate come al solito le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Nebbia, aveva detto Camilla Galli, e nebbia infatti era per le strade, insomma, che percorro almeno io al mattino. Per sentire invece come sarà oggi, come saranno i prossimi giorni, sentiamo che cosa ci dice Simone Scapin. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, oggi sarà una giornata con nuvolosità spesso estesa, abbiamo appunto la presenza di foschia e qualche nebbia nelle prime ore del mattino e a tratti però avremo anche qualche schiarita momentanea, specialmente all'est al mattino. Sarà per lo più asciutto, soltanto isolati piovaschi sui rilievi nel pomeriggio con limite neve attorno ai 1500 metri. Oggi le temperature minime da 6 a 9 gradi, mentre le massime sono previste da 12 a 16 gradi. Domani avremo molte nuvole, soprattutto nella prima parte della giornata, nella notte al mattino avremo anche qualche pioggia e nevicate oltre i 1200 metri, poi dal pomeriggio avremo qualche schiarita soprattutto sul Piemonte e la Lombardia occidentale, che diverrà via via più ampia nella notte e nella giornata di venerdì.
C'è come un passo indietro della primavera che dice forse ho esagerato, sono arrivata troppo presto, facciamo ancora qualche passo indietro, bisogna dirglielo agli alberi che
dice
però sono...
Sì. Con calma,
sono
dai.
Già in fiore molti. Va bene, grazie mille Simone Scapin e grazie a tutto il Centro Geofisico di Varese. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
I don't wanna be a soldier mama, canta lui
Gallagher. Mi ricordo più chi dei due, Noel o Liam?
Liam. Perché invece la
dici che Noel.
L'altro no.
po' ipnotico dei mantra questa canzone, no? Non voglio essere insultato, non voglio morire di base.
Eh sì, abbastanza un revival, dai, no?
Eh sì, ogni volta che tornano le guerre lo si dice.
Dove andiamo? Andiamo nelle alte vette della politica italiana.
Esatto, proprio lì, dove come un mantra si ripete: faremo qualcosa, interverremo, abbasseremo le accise.
Com'è che era ieri, quando lunedì, quando non c'eri, era molto divertente, perché il governo in una sola, mettendo insieme tre interventi, non escludeva, valutava, stava pensando, riteneva, cioè non c'era modo di fargli fare qualcosa.
No, però insomma ci rifletteva. Oggi leggo dal Corriere della Sera: la frenata del governo sul taglio delle accise, Salvini chiede torni il gas russo.
Oh,
ecco.
Torni il gas russo.
No, perché Giorgia Meloni aveva detto: stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili, cioè per tagliare i prezzi in caso di rialzi eccessivi. Invece ieri c'è stato un CDM, un Consiglio dei Ministri, durato circa un'ora, ma non è arrivato quanto atteso. La linea dell'esecutivo di cautela: valutare, cioè, se l'impennata dei prezzi continuerà o se l'emergenza rientrerà con la fine della guerra. Salvini ha promesso che un intervento ci sarà e chiede all'Unione Europea di sospendere le sanzioni alla Russia, perché dice l'hanno fatto gli USA, visto gli aumenti dei costi, facciamolo anche noi. E dov'è finita, si chiede la deputata dei 5 Stelle Chiara Appendino, quella Giorgia Meloni che anni fa si sbracciava davanti alle pompe di benzina urlando che le accise andavano eliminate subito? Intanto dal PD arriva un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin oggi alla Camera per il Question Time. Ministro Fratin che dice: controlli antispeculazioni ma no a decisioni sull'onda del panico. Anche il decreto bollette è da rivedere. Ah sì, anche quello insomma non è stato attivato. Il ministro Pichetto dice: sono preoccupato, ma sulle accise c'è la fretta di dire facciamo subito qualcosa, con il rischio di fare peggio, e quindi niente, non facciamo niente,
no. Allora, prima che tu vada a spiegarci che cosa sono le accise, io ti leggo dal Manifesto l'editoriale di Matteo Leonardi, che è cofondatore di ECCO, il think tank italiano per il clima, ogni tanto sono nostri ospiti, che scrive così: Italia in direzione ostinata contraria. La guerra in Iran riporta al centro del dibattito un fatto che per comodità continuiamo a rimuovere: la dipendenza dai combustibili fossili non è solo un problema climatico, è anche un problema di sicurezza economica e geopolitica. Ormai questo in questi giorni dovremmo averlo imparato, cioè lo dovrebbero sapere anche appunto i più sprovveduti. Poco prima dell'attacco di USA e Israele all'Iran, il governo col decreto bollette tentava di intervenire sui prezzi dell'energia spostando il problema invece di eliminarlo, e poi ragiona appunto col fatto di eliminarlo, cioè neutralizzare per esempio il costo del meccanismo ETS, il sistema europeo di scambio di quote di gas serra, su cui continua a insistere non soltanto il governo, continua ad andare in Europa a dire che non bisogna fare questo tipo di concessione alle tecnologie green. Le scelte del governo introducono incertezza regolatoria, rallentano gli investimenti nelle rinnovabili, la proposta non è nemmeno compatibile con le regole del mercato europeo e con buona probabilità assisteremo a un braccio di ferro con la Commissione. Perché? Perché se vogliamo sostenere di nuovo il gas e le fossili. In Spagna, grazie alla maggiore presenza di fonti rinnovabili, il prezzo dell'elettricità in molti momenti dell'anno si forma senza il contributo del gas. Sarebbe un buon esempio per noi, ma ovviamente poi arrivano i super tecnici delle imprese private a spiegarci che è un altro mercato, ha un'altra intensità, insomma. Noi siamo qui legati al gas russo, come dice Salvini.
Oggi sul Sole 24 Ore, Gianni Trovati scrive: dalle accise mobili, sconti ultraleggeri e concentrati sulle famiglie più ricche. Ieri i prezzi dei carburanti hanno mosso un altro piccolo passo in avanti in tutta Italia. La benzina ha guadagnato in media circa un centesimo e mezzo rispetto a martedì e il gasolio ha continuato a correre a ritmi più intensi. La flessione delle quotazioni del petrolio, se continuerà, si farà sentire solo più avanti. Ma come da attese, il Consiglio dei Ministri non ha messo mano alle forbici sulle accise. Come mai? l'effetto delle accise mobili è minimo, quasi impercettibile, ma c'è un altro aspetto fin qui ignorato da questa battaglia di parole. Gli sconti sulle accise favoriscono i più ricchi. Il fenomeno è abbastanza intuitivo, ma a confermarlo c'è l'esperienza del 2022, quando il governo Draghi, che poteva contare su un'IVA gonfiata dall'inflazione all'8,1%, dedicò oltre 8 miliardi per un taglio più forte da 25 centesimi al litro alle accise da marzo a dicembre. Al 10% di famiglie con maggiore capacità di spesa, ha calcolato l'ufficio parlamentare di bilancio, è andato un beneficio 6,5 volte maggiore di quello ottenuto dal 10% più povero, perché chi ha più soldi consuma di più e non servono complessi modelli econometrici per saperlo.
Eh sì. Otto, che strano, favoriscono i più ricchi, ma guarda che cosa incredibile. Allora, il governo non spiega, slitta il dono della nave a Giacarta. Altri, diciamo, tre casi che riguardano politici, tutti di centrodestra, Marco Lillo e Valeria Pacelli su Fatto Quotidiano, a pagina 8, ci raccontano della cessione della nave Garibaldi, la prima portaerei italiana, era il vanto della nostra marina 30 anni fa, all'Indonesia. È diventata una grana per il governo. Ieri le opposizioni hanno chiesto e ottenuto il rinvio del voto sul decreto del ministro Crosetto, controfirmato da Tajani, che cede gratis la nave all'Indonesia. Perché? Perché dentro c'è tutta una questione molto, molto complicata. Al centro c'è una lettera che è stata rivelata dal Fatto, trasmessa alla commissione parlamentare, che questa lettera, diciamo, non è contenuta nel dossier, gliel'ha trasmessa il Quotidiano che l'ha trovata. È una lettera del 25 settembre, in cui di fatto, ve la faccio breve perché è molto complicata la storia, viene detto dall'Indonesia che prenderebbe in cessione appunto questa nave gratuitamente, ma accanto a un altro affare che riguarda un'azienda italiana, la DRAS di sottomarini, un affare da 50 milioni di euro per l'acquisizione di sottomarini da parte dell'Indonesia. Se vi può divertire, il ministro Crosetto a Dubai, quando era lì non si sa perché, per motivi personali, ma forse per visite, forse per la famiglia, forse chi lo sa, era anche in compagnia proprio dell'amministratore delegato di DRAS, col quale intrattiene da sempre grandi relazioni, visto che prima era uno dei consulenti e dei presidenti anche di alcune aziende militari italiane, nonché portavoce e rappresentante dell'industria armiera in quanto presidente dell'Associazione delle Industrie di Difesa.
Restiamo invece in Italia e parliamo di corruzione. Dalla Repubblica, Salvo Palazzolo ci racconta: Sicilia, mazzette e mafia, salta il RAS della sanità, favori al boss amico. Il super burocrate della sanità siciliana e il boss scarcerato si facevano delle gran chiacchierate quando tornavano nel loro paese di origine, Favara, nel cuore della provincia di Agrigento. Salvatore Iacolino e Carmelo Vetro erano davvero una strana coppia, provenienti da mondi diversi. Uno, ex europarlamentare di Forza Italia, appena nominato direttore dell'azienda Policlinico di Messina. L'altro, imprenditore mafioso e massone. Eppure avevano tanti argomenti in comune. Si scambiavano soprattutto molti favori. Così la Procura di Palermo, diretta da Maurizio De Lucia, ha notificato un avviso di garanzia a Iacolino, contestandogli i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Vetro è stato invece arrestato per corruzione nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta, che ha portato in carcere anche un altro dirigente regionale, Giancarlo Teresi, per mazzette sugli appalti di alcuni porti siciliani.
Così Bucci faceva schedare i cronisti del secolo XIX, andiamo sul Fatto, ma c'è su Repubblica, c'è su vari quotidiani. Per mesi l'ufficio stampa della regione Liguria, una struttura pagata con fonti pubblici, ha confezionato dossier nei confronti dei giornalisti del secolo XIX e del suo direttore, colpevoli, secondo Marco Bucci, sindaco di Genova e poi ovviamente presidente della regione, di favorire il centro-sinistra. I dossier comprensivi di una blacklist di giornalisti sgraditi venivano inviati dall'editore del quotidiano, che è l'editore, l'armatore italo-svizzero Gianluigi Aponte, al centro anche in parte delle inchieste che hanno riguardato il porto di Genova. Il caso nasce da un'istruttoria dell'ordine dei giornalisti della Liguria che ipotizza varie violazioni deontologiche, ma un pezzo di storia è già finito alla procura di Genova. Non male.
Non soltanto, quindi
si schedavano pure i giornalisti.
Non soltanto Paragon nel cellulare, ma proprio il vecchio sistema di dossier.
Good times.
Speriamo.
Loro sono in Masterpiece. So it's a time. Non male questo masterpiece, eh?
Peace è scritto proprio peace come pace. Pace, sì, bello, sì, mi piace. Bello, bello. Allora, sì, forse non è esattamente un pezzo rap, però insomma è dalla musica che forse arriva una novità per il Nepal. Leggiamo dal manifesto: l'ingegnere ex rapper Balen spazza via il vecchio Nepal. Ex sindaco di Kathmandu e idolo della Gen Z porta al trionfo al partito di facce nuove. Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan e Nepal, quattro paesi dell'Asia meridionale in cui negli ultimi 5 anni la società civile si è mobilitata in massa contro potentati locali più o meno storici e più o meno corrotti e autoritari, nella speranza di incoraggiare un netto cambio di direzione nella classe dirigente. Ci sono stati fallimenti repressi nel sangue come in Pakistan, altri hanno avuto successo portando al potere degli outsider del sistema partitico come in Sri Lanka o con una restaurazione dei partiti storici come in Bangladesh, ma solo in Nepal la coda della cosiddetta rivoluzione della Gen Z ha portato a un successo su tutta la linea, restituito dalla conta dei voti dell'ultima tornata elettorale della scorsa settimana. A trionfare è stato Rashtriya Swatantra Party, RSP, formazione politica fondata nel 2022 da Rabi Lamichane, scusate, ex conduttore di talk show. Nonostante lo stesso Lamichane, 50 anni, sia indagato per appropriazione indebita, il suo partito ha appena concluso un'impresa storica. Su 165 seggi ad assegnazione diretta del Parlamento nepalese, RSP ne ha vinti 125. L'uomo simbolo di questo trionfo è Balendra Shah, in arte Balen, 35 anni, ex ingegnere edile, ex rapper, ex sindaco di Kathmandu e idolo incontrastato di un terzo della popolazione nepalese, 10 milioni di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 29 anni. Balendra Shah ha incarnato la speranza di un cambio al potere non solo generazionale ma soprattutto ideologico, senza scendere a compromessi clienterali con i potentati storici.
Interessantissimo, no?
Sì, sì, sì.
Allora, Lucia Capuzzi invece è inviata a Miflasin e ha fatto un giro di vari luoghi in Israele, nei territori. Alcuni sono i kibbutz attaccati il 7 ottobre, dove si sta lavorando. Poi è andata a vedere il monumento Black Arrow appena riaperto nel sud di Israele, da cui si vede, si dovrebbe vedere Jabalia, ma si vede soltanto un ammasso di macerie. E poi scrive a pagina 5 di Avvenire: fuori dalla ribalta internazionale continua a sanguinare Gaza. Quasi 2 anni e mezzo dal 7 ottobre, 5 mesi esatti dal cessate il fuoco costantemente violato, Gaza giace sospesa tra una pace che non inizia a iniziare e una guerra che non finisce di finire, dice padre Romanelli, il parroco della chiesa di Gaza City. Certo, almeno i bombardamenti e tappeto si sono fermati, ma la striscia è triturata, aggiunge il sacerdote di origine argentina, che continua a ospitare nel complesso della parrocchia 600 sfollati. Manca tutto, il necessario, l'indispensabile. Soprattutto siamo senza elettricità dall'inizio del conflitto. La produciamo come possiamo, batterie con diesel, gasolio, perfino con l'olio scaduto, sciogliendo anche i rifiuti plastici. La rete idrica è collassata, la poca acqua che arriva in alcuni quartieri non è potabile, non parliamo degli ospedali. Più dell'emergenza materiale a terrorizzare la popolazione è che i combattimenti su larga scala e i raid riprendano, specie dopo l'attacco all'Iran. L'apertura del nuovo fronte ha certificato il congelamento della ricostruzione dell'enclave di fatto, ma come mai cominciata, nonostante i proclami del Board of Peace. Ovviamente invece dall'altra parte c'è ricostruzione anche dei simboli e della, diciamo così, tra virgolette, memoria del 7 ottobre.
In Germania invece 4 ruote sgonfie è il titolo del manifesto. Volkswagen, lacrime e sangue, via 50.000 lavoratori in 5 anni. 50.000 lavoratori da licenziare nei prossimi 5 anni significa 1 su 6 del totale dei dipendenti impiegati negli stabilimenti del gruppo in Germania. L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, mette nero su bianco il maxi piano di tagli che non ha precedenti nella storia del paese. A causa del devastante impatto dei palazzi USA, sui diversi marchi dell'auto del popolo, Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Ducati, Scania e MAN, ma anche per colpa del crollo del 53% degli utili finanziari e della massiccia contrazione del mercato cinese. Sul piede di guerra il sindacato dei metalmeccanici, al di là della crisi che investe il settore dell'automotive a livello mondiale, il fiasco di Volkswagen si deve in gran parte agli errori di programmazione, in particolare sulla strategia di Porsche, che ha trascinato giù tutto il gruppo.
Tutto il gruppo Volkswagen, vabbè, abbiamo provato a darvi qualche storia diversa, se no poi è tutto Iran e tutto prime pagine che riguardano petrolio, Iran, navi, Trump, sfide, Netanyahu e anche qualche notizia da Teheran, però prima.
Ah sì, no, perché stavo guardando ancora il rapper nepalese, mi è venuto in mente che anche Mamdani ha nel suo passato una storia di rapper.
Veramente?
Certo, sì, all'inizio cantava, insomma, si è fatto conoscere anche per quello.
I titoli del giornale radio alle 6.58, quasi 59.
Noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani.
Negri sul manifesto e ci infili.
Presto, presto.
Le notizie appena sveglie. Sulla Bartolozzi c'è anche la stampa e l'Albania. O che tu fai la Bartolozzi, io faccio l'Albania.
Eccoci alle 7.03 di mercoledì 11 marzo con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, che titola Navi, petrolio, sfida su Hormuz. Il caso della scorta a un carico di greggio nello stretto, la Casa Bianca smentisce il suo ministro, l'Iran dice bugie. Andrea Nicastro in prima pagina scrive: lo stretto di Hormuz al centro del conflitto in Iran, mistero riguardo a una scorta per proteggere le petroliere. Meloni si sente con i leader di Germania e Regno Unito, Merz e Starmer, per garantire i transiti. Ancora attacchi su Teheran, raid israeliani in Libano, ormai gli sfollati sono almeno 700.000, bombardate la valle della Beka, la periferia a sud di Beirut e anche il cuore della capitale libanese.
La Repubblica, piano per difendere Hormuz, dagli 007 USA allarme mine nello stretto e Trump che dice Teheran le rimuova tutto, ci saranno conseguenze mai viste, lo fa ovviamente con un tweet, lo fa così come lo fa lui, e la vignetta di Altan, c'è un Trump che alza le mani verso il cielo e dice non c'è guida più suprema di me.
Avvenire in fila nello stretto, Merz e Starmer valutano l'invio di navi a Hormuz per difendere le petroliere, Meloni frena. Il governo non decide sulle accise, gli USA a Israele dicono basta missili sui depositi del greggio.
E andiamo a vedere appunto qual è a questo punto lo scenario in cui siamo. Fabiana Magri e Alberto Simoni per La Stampa. Il cambio di regime ha perso ormai da giorni in realtà il suo momentum. Le piazze iraniane non si sono mobilitate. Un'opzione curda non fa più parte dello scenario, sempre che mai l'abbia fatto. Alcuni analisti tendono a ritenere che Donald Trump stia cercando un modo per abbandonare la scena. I suoi consiglieri, stando a un report del Wall Street Journal, lo pressano perché proclami la vittoria. Mentre Benjamin Netanyahu, sostengono gli stessi analisti, sta tornando a preparare la campagna elettorale e un prossimo round contro l'Iran. Di nuovo militare, ovviamente. Altre fonti militari invece non leggono alcuna de-escalation, semmai al contrario, Israele e Stati Uniti continuano a premere a fondo sull'infrastruttura militare iraniana, mentre la Repubblica Islamica cerca di ampliare il campo di battaglia attraverso Hezbollah, la pressione energetica e sembra rispondere colpo su colpo. Comanda l'Arijani, la nuova guida suprema è ferita, lo sapete, il figlio di Khamenei, non si fa vedere, e il capo della sicurezza Ali Larijani, capo del Consiglio Supremo della Sicurezza, prova a blandire tutti gli altri paesi arabi: non fidatevi dell'America. Insomma, il caos.
Sì, il caos non soltanto due strategie forse opposte tra Stati Uniti e Israele, ma anche all'interno degli stessi Stati Uniti ci sono punti di vista differenti. Oggi sul Corriere della Sera Massimo Gaggi scrive: la grande paura per le midterm è la spinta per una exit strategy. Trump, sorpreso dalla resistenza di Teheran, è spaventato dall'impopolarità legata al caro benzina. Il vertice del Partito Repubblicano e i consiglieri del leader USA dietro le quinte sono in fermento, così lui oscilla tra la richiesta di una resa e le frasi sulla guerra già finita per calmare i mercati. Dall'altra parte invece Hegseth, il Peter Hegseth, segretario alla difesa, appunto ribattezzato alla guerra da Trump, il redento che vuole uccidere tutti, dalla polvere dell'Iraq al bersaglio della satira. L'impomatato ex opinionista militare della Fox ha dovuto smentire la notizia di uno studio per il trucco progettato accanto all'ufficio per le interviste televisive, scandali e gaffe per il discusso capo del Pentagono, che però appunto è molto agguerrito in quanto ministro della guerra.
Agguerrito. La guerra sporca non trova una exit strategy, l'editoriale di Alberto Negri sul Manifesto. La guerra si fa sempre più sporca non solo per gli incendi di raffinerie, depositi di carburanti, aria irrespirabile, piogge acide, un cielo nero di giorno fiammeggiante di notte a Teheran e nel Golfo, come nella Baghdad di Saddam Hussein, che ho vissuto, scrive Negri, nel 2003. L'acqua da decenni scorre già inquinata dall'Eufrate al Tigre al Litani in Libano, segno del disastro ambientale di tutto il Medio Oriente. È una guerra sempre più sporca perché gli obiettivi di Trump e Netanyahu, al di là delle dichiarazioni talora non verificabili del presidente americano, diventano sempre più opachi ogni giorno che passa. Per Netanyahu l'importante è disgregare il Medio Oriente, fare l'Iran a pezzi, imporre il suo primato alla regione. Il capo della Casa Bianca invece ha commesso un errore di valutazione clamoroso, perché questa compagnia di affaristi arrivata al potere a Washington prende la guerra agli stati e ai popoli come un'occasione per fare soldi. Sono animati dall'avidità e da una straordinaria follia. C'è solo un momento in cui Trump riprende lucidità, quando scorre i sondaggi sulle elezioni di midterm e percepisce l'irritazione crescente della sua stessa base elettorale che ha condotto in un'avventura militare sconsiderata, le stesse che lui imputava a Bush, Obama e Biden.
Lucia Malatesta su Domani scrive: il tycoon evoca il negoziato con Teheran, Netanyahu lo gela, non abbiamo finito. Come si diceva prima, due punti di vista diversi. Il presidente si dice pronto a parlare con gli ayatollah, gli USA intimano a Israele di fermare i raid contro gli impianti energetici, mistero su un post poi cancellato del ministro Wright che dice: una nostra nave ha scortato una petroliera nello stretto, ma non è vero. Si parla poi di una telefonata Starmer, Merz, Meloni: collaboreremo per garantire la sicurezza a Hormuz. Dall'altra parte, effetti collaterali, Michelangelo Cocco dice: così Cina e Russia stringono un nuovo patto energetico. Pechino corre ai ripari rafforzando i legami con i russi. Oggi arriva il via libera al nuovo mega oleodotto Power of Siberia 2, lungo 2600 chilometri. Lo scorso anno la Cina ha registrato lo storico primato di 11,5 milioni di barili di greggio importati in media ogni giorno. Con il prezzo schizzato oltre i $100 al barile, a rimetterci di più è proprio la fabbrica del mondo, il principale acquirente che con gli idrocarburi alimenta un apparato industriale che nel primo bimestre del 2026 è riuscito ad aumentare il valore delle sue esportazioni globali del 21,8%, nonostante la diminuzione dell'11% di quelle verso gli Stati Uniti. Così Cina e Russia.
Eh sì, Cina e Russia, molti gli approfondimenti appunto sul ritorno in campo di Putin come fornitore. Hormuz, l'allarme delle mine, la missione Hormuz smentita, prima annunciata e poi smentita da chi? Da Trump e poi dagli europei che potrebbero seguire, scrivono sul Repubblica Ginori e Guerrera, potrebbe seguire lo schema europeo di Aspides nel Mar Rosso contro i ribelli sciiti yemeniti Houthi. Sapete, c'è una missione europea di navi, comprese quelle italiane, che quando gli Houthi attaccano sparano missili. L'ammiraglio famoso credendino italiano che ha detto: spariamo come non abbiamo mai sparato nel 1945. Insomma, discutiamo se scortare le navi Hormuz, ma Meloni teme incidenti e frena. Prima serve una de-escalation, cautela quella sull'invio delle nostre fregate, c'è una sponda commerci, insomma c'è un grande dibattito se andare o non andare, ma attenzione perché il manifesto ci dice: ordine internazionale Costa contro la Presidente della Commissione europea. Cosa è successo? Uno scontro durissimo, inedito ai vertici della UE, il Presidente del Consiglio Antonio Costa e la Vicepresidente Teresa Ribeira della famiglia socialista attaccano Ursula von der Leyen, che aveva detto dobbiamo adeguarci al nuovo ordine mondiale basato sulla forza, così aveva parlato la Presidente. Difendono invece loro il diritto internazionale, arrivando a definire inappropriate le parole di Ursula von der Leyen. Insomma, il vecchio mondo del diritto internazionale è quello da difendere, dobbiamo difendere le sue regole, sostenere i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Insomma, c'è maretta ai vertici di un'Europa molto, come dire, inerte.
Invece sul Corriere della Sera Greta Privitera ci racconta quello che succede a Teheran. Le sirene non suonano a Teheran, per cui se vuoi capire se una bomba sta per cadere devi tenere occhi aperti e orecchie ben tese. Per questo la notte non dormiamo, dice Samira. Nemmeno quella passata hanno chiuso occhio gli abitanti della capitale. Lo stesso vale per quelli di Tabriz, Shiraz e Mashhad. All'11° giorno di guerra la popolazione è stremata e Teheran inizia a mostrare le ferite causate dalle bombe, palazzi a pezzi e vie sventrate. Ieri un missile ha colpito il centro dell'autostrada Bagheri, uccidendo 4 persone, danneggiando diverse auto. Poi la difficoltà di sopravvivere, il prezzo dei beni di prima necessità come uova e patate raddoppiato o triplicato.
Il Foglio titola una guerra che l'Iran non sta vincendo, con un ribaltamento, come dire, del campo quasi senza senso. Il Sole 24 Ore: petrolio, produzione dimezzata nel Golfo, l'Europa li rilancia sull'energia nucleare, mercati ottimisti, prezzo di greggio e gas in caduta, borse europee in rialzo nonostante Saudi Aramco, la grande azienda del petrolio saudita, avverta gli effetti catastrofici sull'economia mondiale della guerra. E poi la nuova grande minaccia, guerra agli impianti dell'acqua, ma ne abbiamo parlato già ieri nei nostri approfondimenti.
Altri titoli: il giorno, giù il petrolio, bene le borse, ma l'Iran minaccia Trump. La fotonotizia è dedicata agli atleti paralimpici, poker di medaglie azzurre, argento ucraino con ChatGPT. Il Messaggero: i mercati credono alla fine della guerra. Beh, sempre buone notizie.
Non vi abbiamo detto il titolo del manifesto, che è: bolla nucleare, altro che energia pulita. Per l'Unione Europea la via d'uscita dal fossile è il caro vecchio sporco nucleare. Von der Leyen sposta le risorse, l'Italia e gli altri paesi, Germania e Spagna, no, la seguono, la guerra, cioè l'Italia e altri paesi la seguono, Germania e Spagna no, la guerra all'Iran partita con la scusa dell'uranio militare e l'alibi per l'uranio civile in Europa. Sì, vi abbiamo già letto prima, molto contento Pichetto Frattin, che dice che sarà tutto risolto dalle centrali nucleari, ma insomma magari fra 20 o 30 anni.
Titolo italiano per il Fatto Quotidiano: Meloni e Nordio tenuti in scacco dalla zarina. La zarina sarebbe Giusy Bartolozzi. Togliamo di mezzo i magistrati. Sa tutto di Almastri, niente dietro front, anzi gli effetti drammatici sugli innocenti. Tommaso Rodano ne scrive: il magico mondo della potente Giusy, Libia, gaffa, vedette e cervelli in fuga.
Sì, una sola segnalazione al volo sull'Albania, pagina 11 dal manifesto. Teatrino Albania: Fratelli d'Italia chiede un'informativa al Viminale, il governo sapeva che i migranti sarebbero tornati indietro. Insomma, il governo ha trasferito un gruppo di migranti in Albania per riempire il centro e poi farselo bocciare dai giudici, sapeva, era evidente che l'avrebbero bocciato, c'era già scritto nelle informative, così poi ha potuto fare i titoli sul giornale. Giudici cattivi.
Stanno demolendo la famiglia del Bosco, titolo di Libero, volevo soltanto dire questo. Sono le 7:15, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.